file 44, pagina 204. Nessuna critica, nemmeno ai metodi seguiti per gli esperimenti. I medici presenti, d'altronde, non avrebbero mai il coraggio né di chiedere informazioni più dettagliate sulla condotta degli esperimenti, né di muovere critiche ai medici SS per ragioni di tatto militare. Nota: dichiarazione giurata di un teste al processo di Norimberga il 18 giugno 1947. Fine nota. Criticare un SS Brigadführer come il professor Gebhardt sui criteri di scelta dei soggetti da esperimento significherebbe in pratica criticare le SS. Ogni partecipante si rende evidentemente conto di questo fatto. Non una critica, quindi, non un commento. Eppure, tra i presenti vi sono persone qualificate che con la loro autorità scientifica potrebbero suscitare grossi dubbi sulla validità e sulla correttezza degli esperimenti. Ci sono professori universitari, direttori di ospedali, alti ufficiali della sanità. Anche il dottor Fisker ha fatto una grande scoperta. Ha scoperto che i sulfamidici non sono efficaci contro il tetano. L'ha accertato in una delle ragazze polacche, Veronika Kraska, una ballerina di 18 anni. Nota: testimonianza giurata della dottoressa Zofia Macca, radiologa internata a Ravensbrück come detenuta politica. Fine nota. In seguito alle manovre di inoculazione dei germi, nei giorni scorsi si è accidentalmente infettata di tetano. Quale misura immediata da prendere? Il siero antitetanico, naturalmente. Ma io, sostiene Fisker, non l'ho somministrato. Ho preferito vedere se i sulfamidici fossero o meno efficaci contro il tetano. Così, invece di praticarle subito l'iniezione antitetanica, le ho applicato della polvere sulfamidica e ho atteso i risultati. La Kraska ha cominciato ad avere le convulsioni sempre più intense, sino all'opistotono e alla paralisi spastica dei muscoli respiratori. Poi è morta. Fisker ha così dimostrato una cosa del tutto inutile. Anche a Dachau stanno conducendo esperienze sulla efficacia di alcuni preparati, specialmente sui flemmoni. Nota: infiammazione profonda del tessuto connettivo che porta ad ulcerazione e supporazione. Fine nota. Ma lì queste ricerche vengono condotte anche per verificare un suggerimento di Himmler. Vedere se i nuovi farmaci, compresi i sulfamidici, sono o meno efficaci più dei tradizionali metodi allopatici. Nota: la medicina allopatica si rifà alla medicina ippocratica, basata non sulla somministrazione di medicamenti, ma soltanto su misure dietetiche. Si prefigge di produrre nell'uomo, per mezzo del regime dietetico, il secco e l'umido, il freddo e il caldo. L'estensione del concetto ha portato a somministrare rimedi opposti agli effetti del male. Ad esempio, applicazione di ghiaccio sulle parti infiammate, eccetera. Fine nota. Questa volta i soggetti su cui vengono effettuati gli esperimenti medici sono preti cattolici internati, appartenenti a varie nazioni, soprattutto polacchi, cechi, olandesi. Sono scelti dal medico capo, dottor Walter. Le ricerche vengono condotte in collaborazione dell'SS Sturmbannführer, dottor Schulz, nel Lager Ass, dottor Pape, e di un medico molto esperto in biochimica, il Lager Arzt, dottor Kieswetter. Uno dei primi rapporti sui risultati di queste ricerche viene inviato all'SS Reichsarzt Gravitz a Himmler. Sir Gerets Reichsführer, mi permetto riferirle le seguenti notizie in merito ai risultati conseguiti dai nostri medici SS nel trattamento delle sepsi e di altre malattie. 1. Nel lazzaretto di Dachau sono stati trattati i seguenti casi con sostanze biochimiche. Nota: molte di queste infezioni sono provocate personalmente dal dottor Schutz, il quale ha iniettato il pus per via endovenosa. Fine nota. Processi flemmonosi purulenti 17, sepsi 8, foruncolosi ed ascessi 1, ferite operatorie infette 2, malaria 1, eppiema pleurico 5, endocardite settica 3, nefrosi 1, infiammazione cronica del nervo sciatico, sciatalgia 1, calcoli biliari 1. A seconda della forma morbosa abbiamo utilizzato i seguenti composti: fosfato di potassio, fosfato di ferro, silicio, clorato di sodio, fosfato di calcio, solfato di sodio, fosfato di magnesio, fosfato di sodio, fluorato di calcio. I casi di sepsi sono stati per lo più provocati artificialmente. I risultati ottenuti indicano che il decorso di queste forme non viene influenzato in modo significativo dalle sostanze impiegate, dal momento che molti pazienti sono morti. I casi di malaria non hanno tratto giovamento. Nessuna favorevole risposta al trattamento biochimico hanno mostrato i soggetti con estesi processi flemmonosi purulenti, con formazione di ascessi, empiemi pleurici, endocardite settica, nefrosi, nevralgia cronica del nervo sciatico, calcolosi biliare. I pochi casi a decorso favorevole hanno mostrato lo stesso miglioramento di quelli trattati con il semplice riposo a letto. Dei soli 5 casi di miglioramento, 4 sono stati osservati in forme relativamente lievi. Il quinto caso era un neonato di 17 giorni affetto da una grave forma di foruncolosi. Però il miglioramento è da ascrivere ad un nostro errore, in quanto sin dal primo giorno avevamo somministrato l'albucid, un solfamidico. L'aggravamento delle forme purulente in seguito alla somministrazione dei mezzi chimici è da ascrivere alla forte quantità di lattosio di cui sono composte le compresse. In un caso operato ad un'articolazione, dato il pericolo di infezione, abbiamo somministrato a scopo profilattico fosfato di potassio D6. Ciò nonostante, il giorno dopo è subentrata febbre che è persistita sino al 39° giorno. L'insuccesso è stato quindi completo. A discolpa di ciò, va messo in evidenza che dopo un po' di giorni i malati rifiutavano di ingerire le compresse, che di notte venivano somministrate anche ogni 5 minuti. In conclusione possiamo dire che su di un totale di 40 casi abbiamo ottenuto un solo miglioramento, 4 risultati discreti e 35 insuccessi completi, con 10 casi di morte. Nessuna differenza è stata riscontrata tra terapia chimica e terapia allopatica. La sperimentazione continua. Heil Hitler, firmato SS Reichsarzt Gravitz. Un altro documento è la storia clinica di un detenuto registrata ininterrottamente per 2 mesi. Detenuto Stefan Natorski, nato il 21 gennaio 1909, diagnosi flemoni indotti artificialmente sulla coscia sinistra e sul braccio destro. Anamnesi, non ricorda malattie dell'infanzia. Nel 1941 tifo petecchiale. Osservazioni, soggetto di 33 anni in condizioni fisiche scadenti. Torace, nessun segno di processi polmonari tubercolari in atto. Addome, molle, non sensibile alla pressione. Arti, normali. Temperatura, 35,8 gradi centigradi, polso 60, peso 51 kg, altezza 1,63 metri. Decorso. 11 novembre. Alle ore 18 si somministra al paziente un cc di pus, denominato Purolin, contenente streptococchi. Lo si inocula nella parte interna della coscia sinistra, vicino al canale degli adduttori. Alla sera il paziente lamenta intensa cefalea e dolore tensivo alla coscia sinistra. 12 novembre. Intorno al punto di iniezione si osserva tumefazione e dolorabilità alla pressione. 13 novembre. Ulteriore aumento della tumefazione della coscia sinistra, specie nella parte interna. I dolori insorgono soprattutto in seguito a movimento della gamba. Talora anche dolore pulsante nella coscia sinistra, anche a riposo. Intorno al punto di inoculazione si osserva arrossamento. 14 novembre, condizioni immutate. 15 novembre, tutta la coscia sinistra è molto tumefatta. I dolori alla pressione sono più intensi. Persiste l'emicrania. 16 novembre, nel punto di inoculazione del pus, si forma una sacca purulenta delle dimensioni di un pisello. Nessun'altra modificazione nella coscia sinistra. Il paziente avverte dolori pulsanti. 17 novembre, tutta la coscia sinistra è intensamente tumefatta. Intorno al punto di inoculazione si notano piccoli punti di arrossamento. Nella zona di inoculazione la raccolta purulenta ha raggiunto le dimensioni di una grossa moneta. Intenso dolore alla pressione sulla parte interna. 18 novembre, condizioni immutate. 19 novembre, la tumefazione aumenta in direzione del ginocchio. Qui il soggetto lamenta intensi dolori pulsanti. La gamba sinistra viene immobilizzata con una doccia gessata tipo Walkman. Alla puntura della parte interna della coscia sinistra si raccolgono 14 cc di pus cremoso. 3 cc di questo pus vengono iniettati immediatamente nel braccio destro per via intramuscolare. 20 novembre, intorno al punto di inoculazione nella coscia sinistra, permangono l'arrossamento e la tumefazione. Il paziente avverte dolori intensissimi pulsanti. 21 novembre, si esegue una fotografia. Nella parte latero-mediale della coscia sinistra si osserva una sporgenza con macerazione della cute e arrossamento della grandezza di una grossa moneta. Dal punto di inoculazione fuoriesce abbondante pus cremoso. La coscia sinistra è ingrossata in tutta la sua circonferenza. Dopo anestesia con etere si pratica nella parte interna della coscia un'incisione e la si approfonda con pinza smussa. Fuoriescono da questa ferita circa 250 cc di pus cremoso e giallastro. Sulla parte posteriore della coscia si esegue altra incisione e si collegano le due incisioni con tubicini di gomma in modo da permettere il passaggio del pus. Si fascia e si applica di nuovo la doccia Walkman. 22 novembre, la tumefazione della coscia sinistra è un po' regredita. Dai punti di incisione defluisce scarso pus marrone commisto a sangue. Dolorabilità alla pressione solo in vicinanza dei punti di incisione. Il braccio destro è leggermente arrossato, tumefatto e sensibile alla pressione, specie nella parte interna della parte inferiore. Terapia: bagnoli alla coscia, lavaggi con Rivanol, drenaggio, fasciatura, doccia di Walkman. 23 novembre, ulteriore regressione della tumefazione della coscia sinistra. Dai punti di incisione defluisce un'abbondante quantità di pus bruno giallastro commisto a coaguli di sangue. Espulsione di frammenti di tessuto necrotico. Il braccio destro permane tumefatto. Nella sua metà inferiore è lievemente arrossato e dolorante alla pressione. Terapia come il dì precedente. 28 novembre, nessuna modificazione alla coscia. Dai punti di incisione defluisce una discreta quantità di pus bruno giallastro. Nella parte distale del braccio destro, superficie flessoria, si osserva una tumefazione delle dimensioni di un uovo. La pelle è arrossata. Leggera fluttuazione della raccolta purulenta. Dopo anestesia con cloretile si esegue un'incisione. Defluisce abbondante quantità di pus cremoso. Si introduce una striscia di garza impregnata di iodoformio ed un tubo di drenaggio di gomma. Si fascia e si lascia il braccio a riposo. Terapia: nella coscia sinistra lavaggi con Rivanol, Dridiazol, Simpatol. 29 novembre, persiste una discreta tumefazione della coscia sinistra. Dalle incisioni defluisce poco pus brunastro. La tumefazione al braccio destro è un po' regredita. Dalle incisioni defluisce una notevole quantità di pus denso rosso-brunastro. La cute intorno alla sacca è sottominata. Terapia: alla coscia lavaggi con Rivanol, drenaggio, fasciatura, doccia di Walkman. Al braccio destro tampone, fasciatura, doccia. 19 gennaio, le condizioni del paziente sono molto migliorate. Riassunto: in questo caso è stato provocato un ascesso completo nella coscia destra mediante iniezione di purulin. Lo stesso è stato fatto nel braccio destro. Ambedue gli ascessi sono stati aperti. Nella coscia si è instaurata una estesa necrosi molto profonda che, distruggendo vasi sanguigni, ha provocato emorragie. L'emostasi è stata possibile mediante legatura della vena grande safena. Dalla ferita il pus è scolato per varie settimane. La terapia interna è consistita nella somministrazione di Albucid 336 grammi per OS e di titbattin 124 grammi per endovena. Il drenaggio della ferita è stato abbastanza rapido se paragonato a quello di pazienti trattati con soli mezzi biochimici. Il paziente è stato rimandato al lavoro. Questi esperimenti non fanno che suscitare il più grande entusiasmo. L'SS Standartenführer Dr. Theodor Laue, uno dei responsabili degli esperimenti paralleli di terapia allopatica e biochimica, così scrive al segretario personale di Himmler, dottor Rudolf Brand. In particolar modo sono soddisfatto che in seguito ai parziali insuccessi degli esperimenti recentemente condotti nel KL di Dachau, l'SS Gruppenführer Gravitz voglia ora approfondire il problema ed aggredire in un primo momento la questione della terapia con sali minerali. Ritengo che tale programma soddisfi tutti e che in nessun'altra parte possa essere così ben condotto come a Dachau. Qui, oltre alla possibilità di trovare numerosi volontari, abbiamo la fortuna di disporre della collaborazione di un medico particolarmente esperto nel campo, il dottor Kiesewetter, specialista in biochimica medica. Heil Hitler, firmato dottor Theodor Laue, SS Standartenführer. Pagina 209.